Abbiamo appena letto nella prima epistola di Giovanni, nei primi versetti, gli occhi degli apostoli erano fissi sul Signore Gesù. Gesù era continuamente visto, contemplato dai suoi discepoli, dai suoi apostoli, e anche noi abbiamo degli occhi, e questa mattina i nostri occhi sono chiamati a leggere la parola di Dio. Gli apostoli ebbero questo grande privilegio di contemplare, di vedere, rivedere, osservare molto attentamente il Messia, il Figlio di Dio, e noi abbiamo anche questo grande privilegio, certo non come gli apostoli, di vedere fisicamente il Signore Gesù Cristo, ma di leggere, di meditare, di rileggere la parola di Dio, la parola scritta, che è la parola di Dio, la parola che è giunta fino a noi. Stiamo percorrendo allora a piccoli passi sull'Epistola ai Romani e siamo giunti al capitolo numero 3, come leggete sul programma, al capitolo numero 3 dell'Epistola ai Romani. Allora vogliamo dare lettura. Il testo è capitolo 3, dal versetto 9 fino al versetto numero 20. Poi rileggeremo il testo, ecco, ma con Valentina ci leggerà lo stesso testo tratto da un'altra versione, ecco, da una trascrizione, diciamo, dinamica, da una trascrizione un po' resa più snella nella lingua italiana. Allora abbiamo tutti quanti davanti ai nostri occhi il testo, Romani, capitolo 3, dal versetto 9 al versetto numero 20. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Ecco, questo è il testo che abbiamo letto dalla versione che solitamente leggiamo nelle nostre case, anche qui quando ci incontriamo per l'ascolto della parola. Allora chiedo a Valentina gentilmente di venire qui davanti, di rileggere il testo, ma lo legge da un'altra versione. Questa versione è una trascrizione dinamica del, diciamo, mi sfugge il nome ecco, è una traduzione un pochino libera, ma giusto per capire anche da un'altra lettura, diciamo, quello che l'apostolo vuole dirci.
Un verdetto implacabile. Cosa dobbiamo concludere? Noi giudei siamo migliori di tutti gli altri? Abbiamo ancora qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato che tutti gli uomini, sia giudei che non giudei, vivono sotto il dominio del peccato. La stessa scrittura lo afferma. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Nessun uomo sensato che abbia intendimento, nessuno che cerchi seriamente Dio. Tutti insieme sono usciti fuori strada e si sono corrotti. Sono diventati inutili per Dio. Nessuno fa del bene, nemmeno uno. Ciò che dicono fa pensare a un sepolcro aperto. La loro lingua è ingannevole, carica di menzogne. Quello che dicono le loro labbra è pericoloso quanto il veleno di vipera. Dalla loro bocca piena di maledizione e amarezza, escono solo parolacce molto amare. I loro piedi sono agili quando si tratta di versare il sangue. La desolazione e la miseria scandiscono la loro condotta. Dietro di loro lasciano solo miseria e guai. Non conoscono la via che conduce alla pace. Rispetto di Dio, neanche per idea. Timore di Dio, neanche per sogno. Nessuno di loro prende sul serio Dio. Questo è scritto e sappiamo che la scrittura afferma la verità e che è rivolta principalmente a coloro che sono sotto il dominio della legge, cioè i giudei. Così ognuno di noi ha la bocca chiusa. In fondo tutti gli uomini dovranno rispondere alla giustizia di Dio. Il mondo intero sarà convinto della propria colpevolezza davanti a Dio. In realtà, la scrittura dice ancora, attraverso l'osservanza della legge nessun uomo sarà dichiarato giusto davanti a Dio. Di conseguenza, nessun uomo osservando le opere prescritte dalla legge potrà essere assolto. Infatti, la legge si limita a far conoscere pienamente il peccato. Il suo vero ruolo è renderci consapevoli di ciò.
Grazie. Dal programma, come leggete, il tema è il terzo dunque. Il primo dunque l'apostolo Paolo l'ha già scritto nel capitolo 2, al versetto numero 21. Il secondo dunque è al capitolo 3, al versetto numero 1. E qui abbiamo il terzo dunque al versetto numero 9. E già allora questa semplice congiunzione ci fa capire come l'apostolo non sia semplicemente un predicatore che annuncia le verità di Dio, ma è anche, diciamo, un uomo concreto, è un uomo che chiama e che giunge a delle conclusioni. È come se qualcuno volesse, insomma, dire, ecco, allora stringi, giungiamo alla sostanza, giungiamo, diciamo, al concreto. Qual è il concreto della tua esistenza? Qual è la decisione che tu prendi di fronte alle dichiarazioni del Vangelo? Infatti non è l'ultima volta che l'apostolo parla di questo dunque, perché tutta quanta l'epistola è in qualche modo tratteggiata da questo dunque. Dunque l'apostolo vuole portare sia giudei che non giudei a delle conclusioni. E così, dopo le obiezioni che l'apostolo ha trattato nei primi versetti del capitolo 3, ecco, giunge allora a questa conclusione. Per quanto riguarda, diciamo, lo schema, credo che, diciamo, questi versetti che abbiamo letto, lo schema può essere suddiviso in questo modo. Nel versetto 9 abbiamo la chiamata di Dio al giudizio, Dio che chiama in giudizio, diciamo, il mondo intero. poi dal versetto numero 10 fino al versetto numero 17 abbiamo un po' degli aspetti del peccato, cioè gli imputati, quelli che sono davanti a Dio accusati di colpa, ci sono qui delle, diciamo, delle categorie. Una prima riguarda il carattere del peccato, una seconda categoria di imputati è il, diciamo, il linguaggio che questi peccatori hanno adottato e che esprimono. E poi ancora, dal versetto 15 al versetto numero 17, abbiamo la condotta, il comportamento, la vita di come è condotta da questi peccatori sotto, diciamo, il capo d'accusa, sotto il capo di imputazione del Signore. E poi dal versetto 19 al versetto numero 20 abbiamo il verdetto. Leggevo qualche giorno fa la famosa dichiarazione dei diritti umani del 1789, dove, diciamo, ci fu la rivoluzione francese e poi fu stilata questa dichiarazione dei diritti umani. E il primo articolo di questa dichiarazione dice che ogni uomo, tutti gli uomini, nascono e rimangono liberi e uguali, oppure uguali e liberi. Questo è un po' il primo articolo, no? la prima dichiarazione, quella che porta avanti, no? I diritti che sono quelli dell'uomo. Credo che nel leggere questo testo ci troviamo di fronte invece ai diritti di Dio. Quali sono dunque i diritti di Dio? Si parla dei diritti dell'uomo, il fatto che siamo tutti quanti uguali e liberi. Ecco, ma i diritti di Dio quali sono? No, non ci sono, non c'è un cenno, non c'è, diciamo, non c'è una parola. Quando si leggono un po' queste dichiarazioni si parla di Dio come di un qualcosa di evanescente, di una nuvola, un qualcosa, un essere supremo che non diciamo chiaramente identificato. Si parla soltanto dei diritti, diciamo, umani, dei diritti dell'uomo, delle sue conquiste. Ma quando poi si parla dei diritti di Dio, ecco, questo è il punto. E qui mi pare che ci troviamo di fronte a questo testo dell'Apostolo Paolo, dove mette in chiaro i diritti di Dio. I diritti di Dio che sono la sua creazione, egli è il creatore, lui che moralmente è santo ed è giusto, e che ha rivelato la sua volontà, che ha rivelato la sua, diciamo, la sua parola. Ecco che l'Apostolo giunge dunque, ecco, a questa conclusione. Tutti gli uomini, sia giudei che non giudei, sono sotto la giusta condanna di Dio. Questo è il verdetto implacabile a cui giunge l'Apostolo, diciamo, l'Apostolo Paolo, e poi parla anche un po' di alcuni aspetti della dottrina del peccato. E l'Apostolo comincia col dire immediatamente che questo attestato di Dio è scritto, come sta scritto, si dice al versetto numero 10. L'Apostolo non bada questo capo di imputazione, questo capo, diciamo, di accusa sulle sue, diciamo, congetture, sulle sue parole, sulle sue conclusioni, ma sulla parola di Dio. Infatti gli dice sta scritto. Ecco l'autorità su cui, diciamo, verte la parola di Dio. Ecco la parola di Dio che bisogna confrontarsi continuamente, giorno dopo giorno, come abbiamo ascoltato, diciamo, nell'introduzione, questa parola che deve essere continuamente letta, meditata, studiata e poi anche applicata. Quindi la testimonianza che l'Apostolo sta portando avanti si basa sulla parola di Dio, sta scritta. La scrittura che egli prende è dall'Antico Testamento. Difatti tutte le citazioni che l'Apostolo prende dall'Antico Testamento si prende proprio dai Salmi. Il Salmo 5, il Salmo 10, il Salmo anche 140, il Salmo 36 e con una sola eccezione di Isaia capitolo 59 versetto 7. Allora, come vedete, il corpo di questa scrittura, che qui sono i Salmi, i libri che vengono considerati poetici, sapienziali, questi costituiscono la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Questa scrittura che avevano i giudei, che leggevano, che meditavano, che si basavano, e che il possesso di questa legge loro ne facevano un proprio vanto e un grande privilegio. Noi abbiamo già modo di dire che i privilegi che i giudei portavano avanti e che ne facevano un motivo di vanto, l'abbiamo visto un po' sotto quella illustrazione del cartello delle tre torri, no? Delle false sicurezze, cioè la discendenza da Abramo, il nome che portavano appunto i giudei, che solo a pronunciare questo nome loro si sentivano in qualche modo qualificati, no? Avente anche dei diritti, avente anche dei particolari favori, quello di non essere trattati sullo stesso piano dei gentili e dei pagani. L'altro privilegio che i giudei portavano avanti come vanto era quello di possedere, no? La legge, la parola di Dio, la rivelazione di Dio, i dieci comandamenti, la legge morale, che era il segno evidente dell'alleanza che Dio si compiacque di fare con il suo popolo, il popolo eletto. E questa scrittura che loro leggevano, la leggevano in modo superficiale, la leggevano non vedendo in essa Dio che parla e che rivela quelli che sono le sue volontà, la sua volontà, e quindi il bisogno dell'uomo, quello spirituale, di avere con lui una relazione giusta e corretta. Invece ne facevano un motivo di vanto, come avere, ecco, un qualcosa, una medaglia d'onore, una medaglia di merito sul petto. L'altro privilegio era quello della circoncisione, un altro segno evidente, un segno visibile che era stato, che portavano nella carne, ecco, un altro motivo di vanto davanti al Signore. E l'Apostolo Paolo, ecco, smonta questo castello, distrugge tutte queste torri e arriva a questo dunque che è sia giudeo che gentile, sia giudeo che non giudeo, con tutti i suoi privilegi giudei, ecco, sono davanti a Dio sullo stesso piano, non c'è superiorità. Ci sono stati dei vantaggi, ci sono stati dei privilegi, ci sono di questi privilegi, ma questi privilegi sono stati abusati e non sono stati usati nel modo giusto e nel modo corretto. Ora qui l'Apostolo per la terza volta dice ancora "sta scritto", cioè come se dicesse l'Apostolo: guardate che la scrittura che io leggo è la stessa scrittura che voi leggete, che voi avete, la parola di Dio. E in questa scrittura io capisco, comprendo, no, che l'uomo davanti a Dio è peccatore. Ecco perché tratta, in questo modo, sia la universalità del peccato, tutti gli uomini sono peccatori davanti a Dio, ecco, e poi non solo questo, ma vedo di leggere, anche intravedo nelle parole qui dell'Apostolo, che il peccatore, l'uno, tutti, tutto quanto è spettatore. Non vorrei fare, diciamo qui, un gioco di parole, no? Tutti gli uomini davanti a Dio, chiamati in giudizio davanti alla sua giustizia, davanti alla sua santità, sono peccatori mancanti, ecco, davanti alla sua, diciamo, davanti alla sua santità, inadempienti nella sua volontà. Questo dice la Scrittura. Ma dice anche l'Apostolo che l'uomo, tutto quanto intero, tutto quanto è peccatore. Quindi Paolo sottolinea questo, diciamo, questo aspetto, e parla qui di tre dimensioni che sono le espressioni della, diciamo, della natura umana, dell'esistenza umana. Parla dell'attività interiore, perché parla di intendimento, di intelligenza, di comprensione della, diciamo, della volontà di Dio, della parola di Dio, e poi parla anche delle tre principali, che sono quelle le espressioni della natura umana. Difatti parla della gola, poi parla ancora della bocca, parla dei piedi e parla anche degli occhi. Sono queste le tre, diciamo, espressioni della vita umana. L'intero essere umano è completamente toccato, contagiato dal peccato, nel suo linguaggio, ecco, nella sua natura, nel suo carattere e poi anche nel suo comportamento. L'uomo è completamente toccato dal peccato. E difatti l'Apostolo, diciamo, al versetto numero 1 parla del che tutti sono sotto peccato. Interessante questa frase, ecco, che leggo dal versetto numero 9, sia giudei che greci sono tutti sotto peccato. Interessante questa espressione, eh? Prendiamola un pochino nella sua, diciamo, nella sua forza. Sono sotto il peccato, quindi dominati dal peccato. Il peccato dunque è una realtà, il peccato agisce, il peccato è operante, il peccato esercita la sua volontà e l'uomo è sotto il peccato. Interessante questa espressione che l'Apostolo sottolinea. Il peccato dunque è una realtà e questo peccato agisce sopra l'uomo. Allora, stando a quello che dice la Dichiarazione dei diritti umani del 1789, dove si sono, diciamo, ispirate altre dichiarazioni dei diritti umani, l'uomo non è libero. Gli uomini non nascono tutti quanti liberi. Uguali certamente, ma non liberi. Qui l'Apostolo sottolinea chiaramente che l'uomo è sotto il dominio del peccato. Una volta si diceva, e questo l'ho chiesto anche al Salvatore, diciamo, di quel detto del lavoratore, quando si diceva che tipo di lavoro fai, no? Dov'è che lavori, e si diceva io lavoro sotto padrone. E questo vuole dire qui l'Apostolo Paolo. Tutti gli uomini indistintamente sono sotto padrone, e il padrone qui non è certamente Dio, il padrone qui non è certamente qualcos'altro, ma il padrone qui, che dice l'Apostolo Paolo, è il peccato. E il peccato si esprime attraverso, abbiamo detto, diciamo, l'intelligenza che la offusca, che la schiavizza, che la abbrutisce. E poi si esprime anche attraverso un altro strumento, quello del linguaggio, della lingua, quello della gola. Qui parla della gola. Ci sono qui l'Apostolo usa anche delle metafore, che le attinge queste metafore proprio dai salmi, ecco. Se noi consideriamo questi salmi semplicemente delle poesie, delle esaltazioni, diciamo, poetiche di Dio, della sua grandezza, delle preghiere devozionali, delle letture che diano conforto, che diano in qualche modo, ecco, incoraggiamento, forza nella vita di ogni giorno, ma invece qui abbiamo anche sotto la penna dell'Apostolo Paolo il corpo proprio solido, forte della dottrina, dove Paolo costruisce questa dottrina, che è appunto la dottrina del peccato. Dov'è che va a attingere l'Apostolo? Proprio dei salmi, eh? Dei salmi, sì. Sono quasi tutti, cioè, tutti i salmi, e poi c'è il, diciamo, Isaia al capitolo 59. Quindi ecco, vedete allora come l'uomo è al servizio del peccato. Chi commette il peccato, dice Gesù, è schiavo del peccato. L'uomo è sottomesso ad una volontà che è quella del peccato. L'uomo vive ed è al servizio delle ingiustizie del peccato. E tutto quello che l'uomo fa, tutto quello che l'uomo dice, tutto quello che l'uomo decide, progetta, le scelte che fa di vita giorno dopo giorno, tutto quanto è toccato dal peccato. Egli compie le voglie e la volontà del peccato. Allora credo che, diciamo che ascoltando queste parole, questo tragico quadro a cui giunge l'Apostolo Paolo, credo che ognuno di noi deve in qualche modo classificarsi in questa condizione di peccato. Forse sarei molto bravo, moralmente a posto, perché non sei stato sempre fedele a tua moglie, non hai commesso infedeltà a tua moglie o a tuo marito. Forse sei stato bravo, diciamo, e corretto e onesto nella dichiarazione dei redditi. Probabilmente sei stato corretto anche in altre cose, ma in qualche modo in una di queste categorie ti devi, diciamo, classificare, devi contemplare quella che è la tua condizione di peccato. Oltre a questa situazione di peccato c'è anche poi tutta una espressione di azioni e di atteggiamenti, perché Paolo sottolinea questi due aspetti. Il primo aspetto è la condizione e il suo stato di peccato, il suo stato spirituale di peccato. Proprio come il pesce, di cui abita, diciamo, la natura del pesce è quella di stare nell'acqua, e quando viene fuori d'acqua non è quella più la sua natura, non può più vivere, perché deve vivere nell'acqua, perché la natura del pesce è quella di vivere nell'acqua. E così anche la tua natura spirituale, in termini spirituali, in termini morali, è quella del peccato. E peccato vuol dire vivere separato da Dio, vivere la propria condizione di separato da Dio. Vuol dire anche interessarsi non a Dio e ai diritti di Dio, della sua giustizia e della sua parola, ma a essere interessato dei tuoi interessi. E qual è il tuo interesse? Quello della tua autocelebrazione, della tua esaltazione. E qual è l'interesse della tua bocca, se la tua bocca è al servizio del peccato? È quello di pronunciare non soltanto maledizioni, ma anche lode ed esaltazione dell'uomo, di te stesso, delle tue capacità. E che poi queste capacità vengono da Dio, anche se vengono vissute alla tua gloria e alla tua autoesaltazione, non alla gloria di Dio. Quindi la tua relazione con Dio è una relazione completamente scorretta, forzata, incrinata, e che non può comunicare alla tua vita, diciamo, gioia, pace e serenità. Se poi dovessimo passare anche alla tua intelligenza, come dice qui l'Apostolo Paolo, la tua intelligenza che proviene da Dio, questa intelligenza che è dono di Dio ed è uno strumento interiore che vive in te, ma che scogita, che pensa, che progetta, diciamo, continuamente, non certamente cose che onorano Dio, ma nella tua realizzazione. Se poi dovessimo passare, come dice Paolo qui, alla terza categoria delle espressioni dell'essere, diciamo, dell'essere umano, quello del comportamento e della condotta, allora anche qui vedete l'apostolo Paolo usa delle metafore molto belle, suggestive, ma molto forti quando parla dei piedi. Cosa parla qui dei piedi? Parla non soltanto, diciamo, quello di incamminarsi per una via sbagliata, di andare nella direzione completamente opposta a quella di Dio, ma anche la velocità con cui si pensa di fare del male, si pensa di poter fare del male prima ancora di pensare a qualche forma di bene per il benessere dell'uomo e per il benessere proprio simile, per il benessere anche per il beneficio di colui che vive al nostro fianco, quello accanto. Allora, come vedete, l'apostolo Paolo qui sta parlando non soltanto di uno statuto, di uno stato nel quale vive l'uomo spiritualmente, ma sta parlando anche di tutte le sue espressioni esistenziali, di quello di giorno dopo giorno. Allora qui, come notate, come vedete, abbiamo una descrizione veramente, diciamo, squallida, oscura, perché il vero bisogno dell'uomo non è quello tanto di accampare i diritti, ma è quello della, diciamo, spiritualmente, il bisogno di Dio. Il bisogno che l'uomo ha è quello di Dio, ecco, il bisogno è di natura, diciamo, spirituale. Certo, l'uomo può anche parlare qui, per esempio, di una sua logica umana. L'apostolo presenta qui come obiezione che noi prendiamo dai primi versetti del capitolo 3. L'apostolo ad un certo momento egli si improvvisa parlando, diciamo così, come la logica umana che gli viene presentata davanti a lui, e questo in qualche modo fa capire anche che possiamo far dire alla scrittura quello che noi vogliamo. Questa scrittura che l'apostolo sta parlando, sta leggendo, sta meditando, studiando, sta annunciando, viene usata per esempio in un altro modo. L'obiezione che viene avanti è quella, per esempio, di dire: bene, allora, se la mia ingiustizia, se il mio peccato, no, mette in risalto, io ho chiamato questo un po' l'obiezione del pennarello evidenziatore, se la mia ingiustizia, se il mio peccato mette in risalto la santità di Dio, la gloria di Dio, la giustizia di Dio, vuol dire allora che in qualche modo io contribuisco anche alla giustizia di Dio. Allora, perché questo Dio deve venire in giudizio e mi deve condannare come peccatore? Questa è una delle obiezioni che viene presentato, diciamo, come abbiamo ascoltato, nei versetti precedenti. Questa è un po' la logica umana. Sì, è vero, Dio è giusto, è vero, Dio è santo, è vero, Dio, diciamo, è il glorioso, ma se tutto questo esalta Dio nella tua esaltazione, nella tua giustizia, con il mio peccato, allora perché io vengo chiamato in giudizio, vengo condannato da Dio? E in qualche modo, ecco, Dio scende ad essere un po' complice, no, diciamo, dell'operato del peccatore. Ma anche questa obiezione, anche questa falsa sicurezza crolla quando l'apostolo dice: questo non ha senso, non ha nessun valore, perché il Dio è giusto e tu sei peccatore, tu sei mancante davanti alla sua, diciamo, alla sua santità. E anche il tuo peccato che non danneggia Dio e che mette in risalto la sua giustizia, questo non ti dà nessuna scusa, questa, diciamo, non ti dà nessun merito e non è neanche a tua, diciamo, a tua discolpa. Ora, qual è il motivo di tutto questo? Dice Paolo, diciamo, versetto numero al versetto numero 18, qual è il motivo di tutto ciò? Qual è il motivo di tutta questa tragedia umana? Qual è, diciamo, il motivo vero in fondo dell'uomo ribelle, peccatore davanti alla sua presenza? L'Apostolo lo sintetizza con una sola frase, che è tratta anche dalla letteratura dell'Antico Testamento, come lui dice, sta scritto dai libri sapienziali. Versetto numero 18, ecco, cosa dice l'Apostolo al versetto numero 18? Se lo rileggiamo, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Ecco il motivo, questo è il motivo. Ripete per 4 volte l'Apostolo la negazione non c'è, non c'è, non c'è, e poi conclude questa antologia di testi tratti dalla Sacra Scrittura, e qui, diciamo, è quello che dice la Sacra Scrittura, perché è la Scrittura di Dio, è l'autorità di Dio, è l'autorità che è la suprema autorità, è la parola definitiva sul mio stato di salute. Il mio stato di salute spirituale è veramente versa in precarie condizioni, fino al punto di meritarmi il suo giudizio. E qual è il motivo di tutto questo? Di tutta questa storia dell'uomo nel suo fallimento, nella sua perdizione e nel suo stato di morte spirituale, qual è, sembra dire qui l'Apostolo? Come se lui facesse una domanda, l'ultima domanda, no, di questo commento, di questa lettura che l'Apostolo fa delle Sacre Scritture, qual è? Non c'è timore di Dio. Questo è il punto. Quando leggiamo i libri poetici dell'Antico Testamento, i Proverbi in modo particolare, e gli Ecclesiaste anche, quando dice il tutto dell'uomo qual è? È il timore di Dio. Il principio della vera scienza qual è? È il timore di Dio. Qual è il primo diritto dell'uomo nei confronti di Dio, dopo i diritti di Dio? È temere Dio, è il timore di Dio, è avere nei confronti di Dio non soltanto un rispetto riverenziale, ma una sottomissione alla sua volontà, perché questo è il tutto dell'uomo, questa è la felicità dell'uomo, questa è la vera beatitudine dell'uomo, come è detto per esempio nella Confessione di Fede di Westminster. Qual è il tutto dell'uomo, lo scopo principale dell'essere umano e il motivo per cui l'uomo è stato creato? È quello di glorificare Dio. E questo è il tutto, è il succo, diciamo, del timore di Dio. Mentre l'uomo ha impostato male il suo navigatore, dice qui l'Apostolo, non l'ha impostato bene, è partito già con un piede di partenza, è partito già male, e il navigatore l'ha portato per vie traverse di qua e di là. Questo dice Paolo, si sono sviati. Non è mai capitato di impostare il vostro navigatore quando volete andare da qualche parte, non sapete? Venerdì sera, non sono mai stato a Milano Lampugnano per esempio, la prima volta, dove c'è la fermata dell'autobus di Marino, lei veniva dalla Basilicata, e quindi con Stefano abbiamo dovuto impostare il navigatore, che ci ha portati proprio sul posto, no? Il parcheggio dove i bus vengono dal, non solo a Marino, ma tutti gli altri bus vengono per far scendere i passeggeri. Ma il tuo navigatore spirituale, sei sicuro che l'hai impostato bene? L'hai impostato sul, come dice qui l'Apostolo Paolo, sul timore di Dio? Non è che ti stia portando per altre vie traverse? Ad un certo punto ti troverai di fronte un cartello molto bello, scritto grande a carattere cubitale, strada senza uscita. perché probabilmente in ogni incrocio, invece di prendere la via della fede, la via della sottomissione, la via dell'ubbidienza a Dio, avrei preso invece un'altra via. Quello dunque è questo che dice l'Apostolo, e poi concludo con le ultime parole qui, dal versetto 19 al versetto numero 20, ecco il verdetto implacabile, diciamo, e inappellabile. L'uomo è sotto peccato, così è iniziato questo testo l'Apostolo, l'uomo è ancora sotto, al secondo stadio, sotto la legge, e l'uomo è ancora più sotto, sotto il giudizio di Dio. Ecco, questo è il verdetto a cui giunge l'Apostolo Paolo. L'uomo è sotto padrone, sotto il peccato, l'uomo è sotto la legge perché è maledetto, perché la legge, diciamo, lo chiama al dovere, e l'uomo poi finisce con l'essere sotto giudizio di Dio. E questo giudizio di Dio è, diciamo, inappellabile. Perché questo giudice è giusto e non può essere, diciamo, corrotto. E allora conclude l'Apostolo dicendo: hai tu dunque coscienza di essere davanti a Dio peccatore? Hai dunque coscienza di essere bisognoso della sua grazia? Perché la legge si limita semplicemente, dice Paolo qui, a farti conoscere quella che è la tua mancanza davanti a Dio. I giudei che si facevano, diciamo, questo grande vanto della legge di Dio, ma avete letto abbastanza bene la legge? E qui Calvino parla, per esempio, del triplice ruolo della legge. La legge è come lo specchio della santità di Dio, la legge è come protezione dei giusti dagli ingiusti, diciamo, dai malvagi, e la legge poi anche come terzo ruolo, quello di far conoscere qual è veramente il tuo bisogno. Ma la legge stessa non ha il potere, non ha la forza di liberarti, di salvarti da sotto padrone. Perché sei schiavo, sei legato in qualsiasi modo con le catene più forti di questo mondo, non puoi liberarti. E il ruolo della legge, che tu ti fai tanto di vanto, ti mostra la tua debolezza, ma anche la tua fragilità e la coscienza di essere peccatore davanti a Dio, e da qui poi l'urlo che dovrebbe venire fuori dall'anima, dallo spirito umano: povero me, mortale, chi mi farà, chi mi libererà da questo corpo di morte? Allora il testo finisce un po' con questa tragica realtà, no? Ma noi vogliamo finire anche con la via d'uscita, che è quella del Signore Gesù Cristo. Non ci sono due vie, la prima quella, diciamo, della legge che porta ad una strada senza, diciamo, senza uscita, non c'è, diciamo, c'è l'altra via, che è quella del Signore Gesù Cristo, che è aperta a chiunque, a cominciare dal giudeo e poi anche per il non giudeo. Non ti senti allora questa mattina ripreso dalla parola di Dio? E nel tuo cuore, nel tuo spirito, nel tuo animo, farsi strada il bisogno di Dio, il bisogno di un Salvatore, il bisogno di Gesù, del Cristo, colui che veramente può liberarti, togliersi da sotto padrone e darti una nuova vita, il perdono, l'assoluzione che viene soltanto dal Signore. Io mi fermo qui, grazie per la vostra attenzione, che il Signore possa benedire e produrre il frutto a suo tempo nella parola che abbiamo letto, meditato e ascoltato.